credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume edito da Fede e Cultura, il cui titolo è L'amico con la L maiuscola. L'autore del volume è Giorgio Gibertini, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, vediamo intanto questo titolo, L'amico con la L maiuscola. È una simpatica situazione che viene descritta ad un certo punto nel libro, ma vuole raccontarci.
A un certo punto viene descritta appunto la nipote di questo amico dei due protagonisti del libro, entrando nella stanza di ospedale, vedendo sempre questo amico, questo che poi si chiama Giorgio, avvicina al letto di Francesco, chiede alla propria mamma: ma chi è quello? È il suo migliore amico. Allora la bambina, nella sua innocenza, immediatezza, ma anche bellezza, da qui è l'idea di proprio questo titolo, dice: allora l'amico con la L maiuscola. Quindi è un modo simpatico, però penso anche che già questo riassuma la semplicità e l'immediatezza che è un po' segreto, penso, spero, di questo libro. Ecco.
Il libro è una storia dolorosa, è la storia di due amici, appunto, uno dei quali assiste l'altro fino al momento della morte.
Sì.
E da che cosa nasce questo libro?
Ma questa
libro?
Idea mi nacque quando nel 2001, sopra le colline di Firenze, la cronaca ci raccontò di quei due amici, appunto, di cui uno grande sportivo, che però scoprì purtroppo una malattia terminale. E allora con l'amico cosiddetto del cuore, l'amico diremmo noi con la L maiuscola, decisero di salire sulle colline di Firenze, iniettarsi dosi massicce di insulina e l'amico gli procurò la morte. Allora la mia riflessione fu proprio guardando Francesco, questo mio caro amico, mio amico con la L maiuscola, e così nella riflessione, nelle chiacchiere veramente, si usa dire da bar, nelle chiacchiere tra amici, tra studenti, e ci dicemmo: ma caspita, capitasse a noi, ma tu che amico sei, tu che mi procuri la morte? Allora da quel caso, da quel fatto di cronaca, ho voluto partire con una storia simile, invece dove due amici, ovviamente la storia è romanzata, però l'ho personificata proprio per dire come può capitare a chiunque, dove due amici invece si accompagnano fino all'ultimo alla morte, tenendosi per mano e scoprendo anche il senso delle ultime giornate, il senso alla vita delle ultime pagine del libro che poi ognuno di noi andrà a scrivere. Ecco, è nato un po' da questo, come a rispondere a quel fatto di cronaca, proprio per dire: gli amici veri ti stanno vicino. Non è che se io sono su un ponte e mi voglio suicidare, il mio amico viene e mi dà una botta sulla spalla e mi dice: fai quello che vuoi, così mi aiuta anche a cadere prima. No, l'amico ti abbraccia e ti tiene lì, ti tiene stretta questa vita.
Il libro alterna pagine di prosa, appunto le pagine del racconto, con pagine di poesia. Come mai ha scelto questa formula?
Sì, la tecnica del cosiddetto prosimetron, appunto, che moltissimi autori, a me è sempre piaciuta, proprio utilizzarla, la utilizzava Dante, la utilizzava Manzoni, ma questi sono solo riferimenti per far vedere che ho studiato un po' nella vita, non perché ovviamente mi paragoni a costoro, anzi, però uso questo per un escamotage, perché nei cori del libro è un po' come se la voce fuori campo che parla, la voce della coscienza mia, dell'autore, spero anche quella di tutti, che quindi va ad analizzare i fatti raccontati dalla voce che viene dal di dentro. E poi perché io da quando sono piccolo veramente scrivo poesie, diventa a volte per me anche il modo più rapido e immediato di far passare un concetto di vita. A volte oltre alle tante pagine o a un racconto lungo, magari quelle tre parole della poesia ti possono aiutare a riscoprire il senso, a far ripartire quella scintilla di senso, di accoglienza alla vita che poi è dentro ognuno di noi. E io spero che solo questo libro, queste parole, questa è poesia, come questa intervista che stiamo facendo oggi a Radio Vaticana, magari raggiungano l'orecchio distratto o magari attento di qualcuno che ci sta ascoltando anche per macchina e gli fa capire in modo diverso la situazione che sta vivendo o personalmente o di fianco a un familiare, a un congiunto o a un amico.
Il, potremmo dire, il prologo delle vicende, proprio le prime pagine del romanzo, sono dedicate ad un personaggio che sarà decisivo, che ritorna appunto alla fine del romanzo, il personaggio di Lisa, la fidanzata, sì, l'ex fidanzata appunto del personaggio che sta per morire. E, perché è partito da quell'episodio, dall'episodio poi appunto di un distacco anche per lei da un cane che lei ama particolarmente?
Certo. Sì, sono partito da questo episodio per due motivi. Uno, appunto, all'inizio il lettore scorge, legge questa grande attenzione che questa persona sta facendo verso una terza entità, non si capisce, si presume che sia un uomo, mentre poi si scopre che è un animale, un cane degno ovviamente di tutto il nostro rispetto e del nostro amore. Ma appunto la prima cosa che volevo proprio denunciare come magari io vedo oggi su Facebook, su internet, le televisioni, appena ci sono dei cani abbandonati, dei canili dove avvengono, per l'amor di Dio, dei maltrattamenti, quindi giustissimi da denunciare, però si forma tutta una gran cassa mediatica che non si ha quando una persona viene abbandonata in ospedale a morire, non si ha nei casi di aborto, nei 133.000 aborti che avvengono ogni anno in Italia. Come diceva lei, poi il personaggio di Lisa torna alla fine del racconto. Io ho voluto mettere, e si scoprirà che appunto c'è ad attendere nell'aldilà il Francesco, che poi muore. Non voglio svelare, sembra che diciamo già chi è l'assassino, no, certo. Però è giusto dirlo, perché sennò sembra che partiamo sempre, poi finiscono bene e c'è questa retorica mielosa che non è il nostro volere di cristiano e il mio di scrittore di questo libro. Francesco poi muore. Ma è bello quando penso poi dalle pagine, da questo suo amico Giorgio, che cerca di rintracciare la fidanzata storica per riavvicinarli, scopre che c'è anche un bambino mai detto, concepito ma mai detto, mai affermato, mai accettato dalla fidanzata, e che è in paradiso che lo sta aspettando. Questo perché ho voluto legare il discorso vita e morte, eutanasia e aborto, che sono il rovescio della stessa medaglia. E non si possono scindere i due discorsi, fanno tutta parte di quella cultura di morte e del relativismo etico di cui il nostro Papa parla sempre più incessantemente.
A proposito appunto della morte, il libro, per quanto appunto si chiuda, dicevamo, con la morte dell'ammalato, lascia però una sensazione di estrema serenità e di grande gioia, poi alla fine, di grande attaccamento alla vita, di grande amore per la vita.
Questo mi fa molto piacere, non solo è il complimento più bello, il complimento, ma nel senso veramente nobile del termine, perché è quello che io vorrei proprio che ogni lettore scoprisse alla fine. Io mi sono divertito e ho pianto scrivendolo e rileggendolo. Ho un sacco di amici, iniziando fratelli, sorelle, gente che lo legge e che mi telefona dicendo: non lo posso più leggere in pullman perché piango davanti a tutti. Ho amici che al contempo mi telefonano e mi dicono: non posso più leggere in pullman perché rido davanti a tutti. Quindi lei che l'ha letto forse avrà, come ho capito, certo. Anche lei vissuto questi momenti. Sì, perché proprio così, sono due giovani, i protagonisti sono due giovani che appena usciti dal liceo, quindi hanno vissuto tutta la parte fondamentale, grande dell'amicizia della loro vita assieme. capita addosso questa tragedia, perché è una malattia, sicuramente una tragedia a cui nessuno è preparato, arriva all'improvviso. E allora ci sono...
Si ammala di SLA, il suo...
Esatto, sì, malato di questa sclerosi laterale amiotrofica che oggi, la sappiamo, si sta diffondendo tanto e non lascia scampo. Prima o poi, coi suoi tempi, ti conduce alla morte. Però è proprio qui come arrivare a questa morte. E i due studenti, due amici, appunto aggrappandosi a dei testi letterari e secondo me una rivisitazione che ha avuto proprio un'ispirazione da Madre Teresa di Calcutta, una rivisitazione della madre di Cecilia, di Manzoni, poi magari ne parliamo, e arrivano proprio alla fine godendosele queste giornate assieme, quindi alternando i momenti di ricordi su quando facevano le partite al liceo, uno vestito da Gullit e l'altro interista, quindi ci sono anche questo derby interno, sono tifosi di Inter e Milan, perciò due giovani come noi, gasatissimi, che amano lo sport, e fino ai momenti alti dove sentono che proprio la morte si sta incuneando tra di loro, però con serenità e con dolcezza. Ecco, è proprio questo che io voglio che rimanga nel lettore. Tutti noi l'abbiamo avuto, immagino chi ascolta, chi è che non ha in famiglia o casi simili, casi del genere. Qui c'è, rispetto alla morte improvvisa, ecco, c'è un vantaggio. Il buon Dio, la morte, dà la possibilità a questi giovani e poi alla loro famiglia con riconciliarsi. Penso sia bello anche il tema del lui, il Francesco, che si riconcilia con i propri familiari, che vuole chiedere perdono, vuole sistemare tutte le cose proprio per prepararsi a questa festa promessa da tempo e data per premio.
Questo è un tema che appunto corre lungo il libro, il tema, sì, del perdono richiesto, perfino del perdono dato all'amico alla fine, quando gli ha nascosto diciamo questa verità finale, ovviamente per non ferirlo. E comunque anche quella verità appunto in realtà è per lui una fonte di consolazione.
Sì.
Parliamo appunto del perdono, perché ha voluto sottolineare questo aspetto come necessario per...
Io credo, adesso lei mi fa riflettere, è veramente, è proprio il bello della diretta, no veramente, non ho scritto questo libro pensando al tema del perdono come uno dei fili conduttori, quindi è veramente, questo mi faccio proprio una confessione a microfoni aperti per gli amici di Radio Vaticana, nel senso che è bello scoprire come... Io dico sempre, tu quando scrivi un libro, una poesia, poi il libro non è più tuo, infatti il libro è di Giorgio Gibertini, il libro l'ha scritto Giorgio Gibertini, poi ormai il libro è di chiunque lo legga. E mi fa piacere scoprire che oggi lei ha trovato questo filo conduttore, in più che nessuno mi aveva sottolineato in questi anni. Però è vero, c'è. Quindi vuol dire in senso positivo che questo mi è venuto fuori in modo innato, ovviamente dalla cultura mia, dai miei studi, e lo ritengo comunque fondamentale, proprio... il riconciliarsi. Certo, io ho voluto questo coscientemente mettere la forzatura, tanti anche studi che ho fatto proprio sul tema, preparandomi in questi 20 anni di impegno pro-life, dove proprio una volta che c'è l'accettazione di questo limite, quindi la morte che sta arrivando, tantissimi malati terminali sono proprio nella fase di preparazione della propria morte, e incluso in questo c'è il voler perdonare, voler riconciliarsi, voler sistemare tutte le cose prima di andarsene via. Quindi questo l'ho voluto veramente accentuare. E poi penso che sia importante oggigiorno in questa società, questo risvolto dove si fa fatica a perdonarsi anche le cose più piccole. Io vedo tante anche giovani coppie sposate che magari veramente saltano per delle inezie, delle piccolezze, e quindi rimettere l'accento su questo è un risvolto che non avevo voluto, ma mi fa piacere che sia visto, e questa è veramente la magia di qualsiasi, se posso chiamarla, spero non in modo egoistico ed egocentrico, opera letteraria che va e trova il suo percorso, come quando la scrivi, si scrive da sola. Io dico, perché tu parti con un'idea, poi il libro si scrive da sola e tu diventi soltanto tramite, e così anche nei lettori dà una percezione diversa ad ognuno. Mi fa molto piacere, la ringrazio, la prossima conferenza lo utilizzerò questo.
Bene. Lei parlava di opera letteraria, in effetti cita, appunto ne parlavamo un attimo fa, no? un modo di accompagnare l'amico alla morte è quello di fargli leggere dei brani, dei testi, sì, appunto, che parlano di questo. Uno degli autori presentati è Manzoni, in particolare la pagina della Madre di Sicilia, un altro è Seneca.
Sì, sono i due, esatto, diciamo che hanno dato anche, oltre al fatto di cronaca, l'idea proprio di scrivere sulla morte. Nel De Tranquillitate Animi, Seneca, al capitolo undicesimo, fa proprio questo bel discorso sulla morte, sul prepararsi alla morte. Vivrà male chi non saprà morire bene. E io mi accorgo che quando vado in giro a parlare e comincio a dire questo, magari soprattutto nei gruppi più giovani, è ovvio che quando una giovane, 20, 25 anni, dice «Beh, la morte per me non è un problema, arriverà». Però invece oggigiorno che la morte e la malattia sono diventati gli unici tabù della nostra società, non si può parlare. La morte o la si deve accorciare, o la si deve abbreviare, o la si deve portare più lungo possibile, accanimento terapeutico, oppure esistono solo le morti, quelle eclatanti. Ecco, pensiamo a, non so, a Ayrton Senna. Ah, che bello, tutti dicono, ti invoglio di dire vorrei morire anch'io così. Invece le altre morti delle persone normali, quotidiane, in un incidente stradale, o quando c'è di mezzo la malattia, non se ne deve parlare. Quindi il capitolo 11 del De Tranquillitate Animi di Seneca, secondo me, va veramente riletto, perché proprio spiega queste due cose, che la morte è dentro di noi sin dal momento del concepimento, è un lungo viaggio, e vivrà male chi non saprà morire bene, e spiega anche come il distaccarsi dalle cose materiali, dalle cose futili, e vivere tutto, ma senza angoscia, ecco, con quel senso di serenità che vi è alla fine. Così pure rileggendo Manzoni, che è uno dei miei autori preferiti, il brano di La madre di Cecilia scendeva dall'uscio, che tutti ben conosciamo, quindi come posa sul primo carretto Cecilia, lasciando al turpe monatto il sacchettino con i soldi, e poi c'è quell'immagine, e qui mi è venuta in mente Madre Teresa, dopo dico perché, Madre Teresa di Calcutta, dove torna su, dice al turpe monatto, lei stasera ripasserà qui a prendere me, e non me sola. La madre di Cecilia torna su in casa, dice Manzoni, prese la figlioletta, che altro poté fare se non mettersela in collo e morire assieme. Ecco, Madre Teresa di Calcutta, quando nella India, sappiamo tutti dove ha svolto la sua opera di missione, quando c'era un bambino che nasceva in quelle condizioni disperate ed era già destinato dalla sua poca forza fisica alla morte, non faceva altro che prenderla e metterla in braccio alla propria madre. Qual è il modo più bello? Lo so che stiamo dicendo una cosa che dicono, questo è matto, più bello morire, appena nato morire, però visto che già si deve morire, visto che si è destinati, qual è la cosa più bella di essere morire in braccio alla madre, o di avere, nel caso che non c'è la madre, come Giorgio e Francesco del libro, di avere delle braccia che ti accolgono, che ti tengono in braccio? Ecco, penso che questi due autori, questi soprattutto due testi di questi due autori, questi due brani, che sono ben sviscerati e penso anche ben spiegati nella meditazione, il dialogo tra Giorgio e Francesco all'interno del libro, siano veramente dei capisaldi che ci possono aiutare a dare serenità a questo momento inevitabile per tutti noi. Come diceva qualcuno, si comincia a morire dal giorno in cui si nasce, ma è inevitabile. Oggi a volte sembra che stiamo dicendo banalità, stiamo dicendo delle cose semplici, che però sono le cose a cui dobbiamo ancorarci.
Ci abituiamo a dimenticarcene.
Esatto, esatto. Cose.
Bene, io ringrazio allora Giorgio Gibertini, autore, lo ripetiamo, di L'amico con la L maiuscola, edito da Fede e Cultura. Grazie di essere stato con noi e di averci presentato questo libro.
Grazie a voi e buona trasmissione.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare. quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare in alto nel cielo. D'improvviso planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, il battito del cuore. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento.
E adesso andiamo idealmente a teatro, lo facciamo per andare a vedere uno spettacolo dal titolo Chat a due piazze. È un titolo che ovviamente a molti ricorda un altro titolo molto famoso, Taxi a due piazze, una commedia che era stata recitata nel 1986 da Johnny Dorelli e che oggi vede suo figlio Gianluca Guidi alla regia appunto di questo Chat a due piazze, cioè com'è difficile una doppia vita ai tempi di Facebook. Ne parliamo con uno degli interpreti dello spettacolo, Gianluca Ramazzotti, che è nostro ospite al telefono. Benvenuto.
Grazie, grazie a voi, eccoci qua.
Allora, vogliamo così raccontare com'è nata questo testo, questa nuova avventura?
Beh sì, perché Ray Cooney ha scritto 20 anni dopo il seguito proprio di quella commedia di cui lei parlava, cioè Taxi a due piazze, che è una commedia pluripremiata, rappresentata in tutto il mondo continuamente, anche in Italia, è stata fatta prima da Johnny Dorelli e poi anche da Gianluca Guidi, che l'ha interpretata 15-20 anni dopo. Ecco, Gianluca ha fatto la regia di questo spettacolo e vede Fabio Ferrari, me, Lorenza Mari, Miriam Mestorino, una partecipazione di Raffaele Pisu. Praticamente la storia è diversa, i personaggi sono gli stessi, quindi è un seguito, quindi la gente che ha visto il Taxi si potrà divertire nel vedere cosa succede 20 anni dopo alla famiglia Rossi, con il tassista sempre bigamo, che ha due mogli, una a Piazza Risorgimento, l'altra a Piazza Irnerio, le due sono ignare l'una dell'altra, solo che questa volta il meccanismo, il granellino di sabbia, si innesca perché ci sono i due figli che hanno tutti e due 16 anni, uno di una moglie, l'altro dell'altra, ovviamente anche due figli ignari di avere lo stesso padre, e si incontrano su Facebook, e si chiedono la amicizia e cominciano ad accettare e vedono che hanno delle similitudini. Quindi Mario Rossi, mio padre fa il tassista, anche il mio, a 40 anni pure il mio, beh, allora dobbiamo incontrarci. E cercheranno di incontrarsi, proprio in una delle due case. Ecco, per un curioso movimento scenico, le due case sono sempre rappresentate nello stesso momento, contemporaneamente, sul palcoscenico. E lo stesso Mario Rossi, con l'aiuto di Walter Fattore, che interpreto io, cercheranno di non far incontrare i due ragazzi, i due fratellastri, diciamo così, e ne succedono di tutti i colori.
Lo spettacolo in scena al Teatro Ghione dal 1 fino al 20 di marzo.
Sì, torniamo a Roma dopo una stagione. L'anno scorso è stato un grandissimo successo ed è un successo tuttora in tutta Italia, e torniamo e speriamo che i romani continuino a seguirci con lo stesso affetto con cui lo hanno fatto nell'altra stagione.
È l'occasione anche di così vedere uno spettacolo privo di volgarità ma pieno di un umorismo sottile,
sì,
certo, in una situazione paradossale.
Si ride molto, la gente si riconosce nella famiglia Rossi, anche se chiaramente la bigamia è un fatto illegale, però diciamo che c'è un finale a sorpresa che non svelo e che lascia tutti di sasso e giustifica poi tutto questo meccanismo. Quindi si ride tanto, si ride per due ore ininterrottamente. Noi vediamo la sera le donne, soprattutto con il mascara che gli cola sulle guance e che cercano di asciugarsi le lacrime, talmente sono forti le risate, noi non riusciamo nemmeno ad andare avanti. Quindi è uno dei più grandi successi di questa stagione teatrale e della scorsa stagione. Veramente è un'occasione per cercare di vederlo e far sì di non perdere, insomma, una buona occasione di buon teatro comico.
Bene, allora grazie a Gianluca Ramazzotti di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo Chat a due piazze al Teatro Ghione dal 1 fino al 20 di marzo. Grazie.
Vi aspettiamo, grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. We'll be right back.